Papa Bergoglio è partito per l'Africa, Mozambico, Madagascar, Isole Mauritius. Abbiamo affrontato recentemente lo sviluppo positivo degli accordi nella ex colonia portoghese, gli accordi di pace, sui quali molto ha influito l'attività discreta della comunità di Sant'Egidio. Una mediazione, noi ricordiamo, la comunità di Sant'Egidio mediò tante volte in casi ritenuti drammatici e impossibili come quello algerino negli anni 90 e anche stavolta. La prima tappa sarà Maputo, perché Papa Francesco farà scalo e visiterà quel paese per poi spostarsi. Noi abbiamo in collegamento Francesco Lepore, che è caporedattore di Gay News ed è più che esperto vaticanista. Poi magari riveleremo l'arcano. Buongiorno Lepore.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici.
E anche gli utenti del sito, diciamolo, perché Insider Trend pubblicherà in tempo reale questa cosa. Certo. Allora, Lepore, lei che ha, diciamo così, l'occhio giusto per analizzare, diciamo, le dinamiche d'oltretevere, che succede? Intanto questo viaggio arriva sicuramente in un momento felice, no? Non tutto il Mozambico è pacificato, ci sono alcune zone dove succedono cose strane, non si capisce quali influenze ci siano, però il grosso, diciamo, dell'accordo, le due grosse fazioni, diciamo così, sono state al momento pacificate e pare che il paese vada per conto suo e riesca forse a uscire gradualmente da quello stato di estrema povertà. Sì. E l'Africa, Lepore, è la nuova frontiera per il Vaticano? Non è soltanto un più, come lo era nei decenni passati, un bacino di vocazioni, ma anche, diciamo, un territorio, sullo scacchiere geopolitico, una zona dove influire in un momento in cui la Chiesa cristiana cattolica è un po' in difficoltà nei confronti del materialismo, degli evangelisti, dell'Islam?
Sì, indubbiamente è un viaggio questo molto importante, quello che inizia oggi, che come sappiamo si protrarrà fino al 10 settembre. Francesco toccherà, appunto, come lei accennava, tre paesi molto importanti, il Mozambico, il Madagascar e le isole Mauritius, tre paesi che, a differenza di Giovanni Paolo II, che li visitò in viaggi differenti, tra il 1988 e il 1989, Bergoglio coprirà in realtà in poco meno di una settimana. Infatti il viaggio, che poi è il 31esimo viaggio apostolico di Bergoglio, terminerà il 10 settembre. Come lei accennava, diciamo, la prima sosta sarà appunto in Mozambico, un paese che appunto vive ancora moltissime difficoltà, ma che si può effettivamente ritenere pacificato grazie appunto agli accordi che sono stati siglati in agosto scorso al Gorongosa National Park, un accordo che in realtà si pone quasi a sigillo dei famosi accordi di Doma, che come sappiamo furono firmati nel 1992 all'inferno e i ribelli della resistenza africana. Vorrei ricordare che per gli
Lepore, ci scusi, la sentiamo a tratti, forse sì. Si è spostato in un punto dove si prende meno.
Sono fermo.
Adesso la sentiamo perfettamente, grazie.
Ok. E, come dicevo, sia per gli accordi di Roma del 92, sia per l'accordo sottoscritto in agosto, ha avuto un ruolo fondamentale la Sant'Egidio. Sì. E qui entra poi la figura di cui parleremo anche in seguito, del neo cardinale, l'arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Giunti.
Perché verranno creati, come si dice lessico canonico della Chiesa, creati alcuni cardinali, 10 cardinali, un nuovo concistoro?
Il consistore è stato annunciato appunto domenica all'Angelus, il Papa appunto ha annunciato la nomina di 10 cardinali con età inferiore agli 80 anni e di 3 cardinali ultra ottantenni che dunque non entreranno in un futuro conclave, ma ai quali la berretta rossa o la porpora, come si diceva una volta, verrà concessa per riconoscenza di un servizio reso alla Chiesa universale.
Quindi più simboliche queste ultime tre nomine che effettive.
Sì, sono in realtà appunto un vero e proprio riconoscimento, tenendo in conto che in base ad una costituzione apostolica risalente a Giovanni Paolo II, l'Universi Dominici Gregis, che in realtà riprende una normativa di Paolo VI, la Costituzione appunto Eligendi Romani Pontificis, non possono entrare in conclave se non i cardinali con età inferiore agli 80 anni.
Sì.
Quindi i cardinali in realtà oltre 80 anni non hanno diritto di voto, ma possono chiaramente, eventualmente, essere eletti in ogni caso pontifici, però non entreranno in conclave. Tra le altre cose, qui faccio diciamo una breve divagazione.
Io la vorrei fermare perché di questo, di questi equilibri ne parlerei, se vuole, tra due minuti. Restare un attimo all'Africa e sviluppare e ultimare il discorso sull'Africa, anche se poi nel poco tempo che abbiamo a disposizione, però dare un'idea, no? Se lei è d'accordo. Le do alcune cifre, la rendiamo interlocutoria questa nostra intervista, una chiacchierata. Allora, in Mozambico, che lo ricordiamo è una ex colonia portoghese, portoghese paese ultracattolico, addirittura ai tempi della dittatura governato da ultracattolici, pensiamo, no, a Salazar e ancora prima a chi lo aveva preceduto, ha sostanzialmente un 60% di animisti e un 40% di cristiani. Ora, non tutti questi cristiani però sono cattolici, la maggioranza sono cattolici. Nel Madagascar, nell'isola Mauritius, il bilancio è ancora, diciamo, differente, perché troviamo degli indù, diciamo, i cattolici vanno in minoranza. Quindi, tornando al quesito iniziale, no, a questa lotta, intanto la Chiesa cattolica contro chi? Combatte contro l'amministrazione Trump, le grosse multinazionali, è una chiesa peronista, combatte nel suo seno, perché abbiamo visto le celebre, famigerate guerre vaticane, un termine un po' abusato da noi giornalisti.
Ci spieghi? Ma diciamo sì, può sembrare un termine abusato, ma in realtà si tratta di vere guerriglie interne da parte di fronde, non soltanto cardinalizie, ma anche di alti prelati, che possono essere collocati, diciamo, ovviamente qua si tratta comunque di categorie che vanno sempre sfumate, comunque che possono essere collocate nella schiera cosiddetta conservatrice, e di cui sicuramente uno degli esponenti più in vista, anche per la pubblicazione di quel dossier che poi porta il suo nome, è indubbiamente l'ex nunzio apostolico a Washington, Carlo Maria di Ganò, che vorrei ricordare, durante il pontificato di Giovanni Paolo II, è stato diciamo a capo delle rappresentanze pontificie, un ufficio molto importante.
È lo stesso di Ganò che ricoprì quell'incarico all'interno dell'APSA, cioè dell'amministrazione apostolica, o sbaglio?
E poi lui è stato al governatorato.
In un momento molto critico però.
In un momento molto critico, sotto appunto il pontificato di Benedetto XVI, lui si acquistò la fama per l'appunto di moralizzatore, perché c'erano problemi relativi anche al bilancio del governatorato, fra l'altro poi attaccando il suo immediato predecessore, e posso dire ingiustamente, perché Monsignor Boccardo, che oggi è arcivescovo a Spoleto Nord, cioè si è comunque contraddistinto con una gestione molto limpida del governatorato, ma all'epoca si parlò in realtà di discrezzi con il cardinale Tarcisio Bertone, che sappiamo essere stato il primo,
quasi onnipotente, salesiano, vero?
Salesiano, solitamente appunto indicato come appartenente a questa cordata salesiana di cui fanno parte Maradiaga, il cardinale Amato e anche lo stesso cardinale Raffaele Farina, che poi sappiamo il Papa scelse anni fa come presidente della commissione referente sullo IOR, ma che in realtà costituisce un po' una figura tipica, perché Farina è la classica figura di studioso e di uomo di preghiera in linea con lo spirito appunto di San Giovanni Bosco, però lo si fa rientrare in questa cordata perché fu compagno di noviziato appunto di Bertone. Quindi Di Ganò fu mandato appunto a Washington.
Possiamo dire che decideva Bertone e lui, diciamo così, in cordata, in qualche modo, non dico eseguiva, ma si allineava, insomma.
Ma diciamo sì, in realtà lo sappiamo, poi quando c'è un segretario di Stato solitamente un po' tutti si adeguano alle direttive di quello che è considerato comunque il primo collaboratore all'interno della Curia Romana del Papa, proprio per quella per quello spostamento ecco di baricentro nell'azione curiale che operò Paolo stesso, perché fino a Montini, vorrei ricordarlo, aveva un ruolo di primo piano l'allora segretario del Sant'Uffizio, perché in realtà il titolo di prefetto competeva al Papa, quella che poi sarebbe diventata con la riforma della Curia l'attuale congregazione di adozione della fede, e di cui poi è stato prefetto, come sappiamo, a lungo anche Ratzinger. Quindi ci fu un po' questo spostamento sotto Montini che poi si è mantenuto, per cui in realtà la segreteria di Stato è diventata un po' il baricentro di tutta l'azione curiale. Quindi è chiaro che quando Ratzinger scelse Bertone, che fu già suo collaboratore alla dottrina della fede come segretario, è chiaro che è un po' come poi spesso avviene, in cui a tutti un po' si adeguano, almeno diciamo così, apparentemente, a quelle che sono le direttive del segretario di Stato. Per cui Vigano dovette andare a Washington, nunziatura apostolica di grande importanza, designata appunto come di prima classe, alla quale un tempo era ammessa al termine del mandato del singolo nunzio anche la porpora o berretta cardinalizia, cosa che invece appunto, come sappiamo, con gli spigliamenti attuati da Bergoglio, queste procedure, questi automatismi sono venuti appunto a crollare. Infatti Viganò è uno di quelli non divenuti cardinali. Ovviamente Viganò si può inquadrare non solo nella schiera cosiddetta conservatrice, ma
lo ricordiamo che Viganò è uno di quei personaggi che fanno parte della Curia che ha attaccato recentemente, non ieri ma l'altro ieri, con una serie di scritti e di dossier lo stesso Bergoglio.
È quello di cui parlavo prima. Lo scorso anno lui appunto ha pubblicato sulla Verità questo lungo dossier in cui...
La Verità di Belpietro, giusto? Il quotidiano La Verità di Belpietro, di Maurizio Belpietro.
Il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, esattamente, ha pubblicato questo dettagliato dossier in cui in realtà vengono fatti i nomi di cardinali di Curia anche importanti come Sodano e Sandri, con i quali però Viganò ha collaborato diciamo direttamente durante il pontificato di Wojtyla. Infatti la domanda che personalmente mi sono sempre posto è come mai il bravo Viganò, che all'epoca era alle rappresentanze pontificie, che dunque gestiva anche l'intero personale della Curia, non si fosse mai ribellato, perché comunque onestà avrebbe richiesto che essendo al corrente di tali situazioni scandalose avrebbe dovuto comunque dimettersi.
Parliamo della pornopedofilia e della pedofilia in seminario?
Non solo dei casi di pedofilia, perché in realtà lui in quel dossier, facendo volutamente confusione tra pedofilia ed omosessualità, che sappiamo essere un po' una fissazione di Viganò e di prelati conservatori, penso a Burke, penso a Brandmüller, penso anche ad esempio al defunto cardinale Meissner di Polonia, che sono poi in realtà questi tre nomi, come sappiamo, fanno parte dei quattro firmatari dei famosi dubbia sulla Moris Letizia, è un po' una sorta di fissazione di questi cardinali e volutamente si gioca sulla confusione tra omosessualità e pedofilia. Ora, molti dei cardinali e degli altri prelati che Viganò accusa in quel dossier sono in realtà figure che hanno magari avuto, io uso ovviamente il condizionale fino a prova contraria, rapporti consenzienti con persone dello stesso sesso, per carità.
Maggiorenni.
Si tratta, per carità, secondo il diritto canonico, di un delictum gravius, al quale addirittura è prevista anche la pena della riduzione allo stato laicale, però certamente è un qualcosa ben diverso dall'abuso su minori. È vero, possiamo anche dire che poi lo stesso Bergoglio nell'istituire una commissione ad hoc sugli abusi del clero, ha anche parlato di abusi su maggiorenni in stato di vulnerabilità, però entriamo in una categoria veramente molto labile, anche perché, e qui puntiamo proprio sull'accusa maggiore che Viganò fece a Bergoglio nel dossier, quella relativa oramai all'ex cardinale McCarrick. Sì. In realtà McCarrick ha sempre avuto, e questo è provato, rapporti con sacerdoti o seminaristi maggiorenni. A me sembra molto difficile poter credere che insomma il cardinale abbia abusato di queste persone. Fino a che punto si può dire che il rapporto di autorità abbia creato una soggezione psicologica? Sì. Insomma, mi sembrano ambiti veramente molto difficili.
Lego, esiste una lobby omosessuale interno al Vaticano?
Assolutamente non esiste, con buona pace di Ratzinger e anche dello stesso Papa Bergoglio, che ne parlò poco dopo la sua elezione a pontefice, non esiste una lobby omosessuale. Ma perché? Perché la lobby, come sappiamo, è una struttura di potere occulta, ben congegnata e ramificata, che opera per raggiungere un fine comune. Ora, che cosa esiste all'interno del Vaticano? Esistono singole cordate che fanno capo ad un protector, quindi un cardinale o un alto prelato, cui sono collegati sacerdoti ovviamente omosessuali, ma possiamo capire per un rapporto unicamente carrieristico. Non c'è nessuna lobby all'interno che vuole sicuramente portare a casa i diritti delle persone LGBT, ci mancherebbe pure.
Oh, a questo punto io partiamo dall'Africa. Torniamo alla beh, va bene, no, se, non le chiederò di Monsignor Jessica per carità di patria. O ne vuole parlare?
Preferisco di no. Comunque diciamo che questo nomignolo, e poi insomma bisognerebbe anche un po' conoscere il gergo curiale, no? L'uso degli appellativi femminili. Sì. Diciamo molto radicato. Jessica fa riferimento comunque ad un monsignore molto noto, che è stato anche in auge anche durante il pontificato di Benedetto XVI, è stato invece messo da parte appunto dal tanto deprecato Francesco, quindi una riprova che comunque certe accuse vanno sempre valutate, di cui in realtà si parla anche nel libro inchiesta di Frédéric Martel Sodoma. Ma ovviamente io mi astengo dal fare nomi.
Oh, dunque, Lepore, a questo punto siamo nel pieno diciamo della guerra vaticana tra i corridoi d'Oltretevere, oscuri, dipingiamo un po' anche, mi faccio fare un po' di dietrologia a buon mercato. Bergoglio, l'argentino peronista, verrebbe etichettato, no, spesso viene etichettato, e rimane chiuso in ascensore. Che è successo? L'hanno fatto apposta? Lei che ha un po' le antenne anche, no? In Vaticano.
Ma io non credo che insomma...
Proprio il giorno in cui doveva annunciare questo concistoro con la creazione dei cardinali.
21 minuti di ritardo.
Certo, neanche le ferrovie, neanche Trenitalia, guardi.
Mi sono scambiato messaggi con amici monsignori con i quali non tengo ancora rapporti. E vabbè, la battuta era chiaramente che era sicuramente per reazioni ovviamente di chi era contrario a queste nomine, che poi come sappiamo la solita stampa, aggiungo io, becera di destra italiana, ha subito etichettato come nomine progressiste.
Cioè, diciamo così, ci faccia leggere a noi giornalisti che siamo cattivi. Allora, praticamente l'ascensore è una fregnaccia e Bergoglio è stato trattenuto fino all'ultimo momento, diciamo, per parlare di questi nuovi cardinali. Cioè, sostanzialmente qualcuno ha opposto resistenza, ha cercato di convincerlo comunque di modificare la lista, una cosa del genere dovrebbe essere.
Ma io credo che sinceramente questa versione non è molto credibile, per un motivo molto semplice, che Bergoglio è appunto una persona tutto d'un pezzo, un autentico uomo di potere, per quanto appaia poi, no? L'uomo del dialogo, l'uomo mite, l'uomo dell'accoglienza.
Tutti i più buoni a livello mediatico sono tremendi poi quando devono combattere in politica e nei rapporti privati. Non mi faccio fare nomi di politici italiani. Sembrano simpatici.
Lui resta insomma il gesuita tutto in un pezzo, che è stato provinciale di una provincia gesuitica molto importante, dunque come spesso mi ripeteva il padre Gian Domenico Mucci di Civita Cattolica, che purtroppo adesso so essere in pessime condizioni di salute, dice padre Bergoglio, è rimasto quello di una volta, cioè...
Oh, lo ricordiamo agli ascoltatori, la Civita Cattolica è il periodico dei gesuiti.
È il periodico dei gesuiti che vorrei ricordare, può considerarsi quasi come la rivista semiufficiale della Santa Sede, perché si tenga in conto che per volontà di Pio IX, perché la Città Cattolica fu fondata sotto Pio IX, le bozze della rivista passano sempre sotto il vaglio della Segreteria di Stato. Quindi insomma si può capire, ecco perché anche all'esterno viene dato grande credito al quindicinale gesuitico. Bene, Bergoglio quindi, come dicevo prima, è rimasto il gesuita tutto di un pezzo, che appunto è una persona fortemente autoritaria, quindi è senso a credere che qualcuno abbia cercato di convincerlo del contrario, anche perché la logica vigente nella Puglia romana, e vorrei ricordarlo, la Puglia romana resta una delle ultime grandi corti, totalmente in realtà una corte monocratica.
Dove il Papa è un monarca, ci giriamo intorno, non ci nascondiamo dietro un dito.
Assolutamente, in realtà so che è una categoria che non piacerà ai cattolici o ai vaticanisti, ma di fatto il Papa è un dominus assoluto, è un vero e proprio monarca, quindi c'è una struttura verticistica fortemente monocratica, e in tutte le corti in cui rette da un monarca assoluto è molto difficile che insomma si possano frapporre obiezioni alle decisioni prese dal capo supremo.
Se il monarca è forte, come asserisce lei, che come Bergoglio, che è gesuita, è autoritario. Una curiosità, però questa è veramente una parentesi da liquidare simpaticamente. Ma adesso che il Papa è un gesuita, il Papa Nero, come funziona la dinamica dello scontro interno e del balance of power, se vogliamo?
Sì, anche lì insomma bisogna dire che il ruolo del preposito, come è chiamato in termini tecnici in generale, della Compagnia di Gesù, che appunto una volta era chiamato Papa Nero, perché insomma era colui che conduceva un po' le file di tutti i meccanismi anche della Curia e dell'agire esterno della Chiesa, è in realtà un ruolo molto ridotto, ma oramai da tantissimi decenni. Cioè il generale della Compagnia di Gesù non ha certamente i ruoli che avevano i suoi predecessori fino alla soppressione della Compagnia, che vorrei ricordarlo, Clemente XIV soppresse sotto pressione delle corti borboniche proprio per lo strapotere che la Compagnia aveva, ma certamente non è più neanche il ruolo che il generale della Compagnia di Gesù ha avuto da quando Pio VII la ricostituì nel 1817, insomma è un ruolo oramai da decenni fortemente ridimensionato, quindi penso che sia anche improprio oramai chiamare il preposito generale della Compagnia il Papa Nero. Lo manteniamo così per aneddotica, ecco.
Sì, certo, a noi servono queste immagini forti, un po' televisive, anche per fare a noi giornalisti, certo. Se non altro. Oh, Lepore, adesso diciamo che dobbiamo andare a concludere questa nostra interessantissima chiacchierata, fatta davvero a braccio. Io però ci torno, vorrei dire, essere chiaro, però, Lepore, quali sono le nuove frontiere, quali sono i nuovi nemici, con chi si scontra Bergoglio? Quali sono i problemi, veramente in due parole, so che è difficile, sono gli evangelisti, sono l'Islam, non gli islamisti, questo è il mio errore, è l'Islam, è la carenza di vocazione, è la secolarizzazione, perché va lì in Asia e in Sud America a cercare di pescare la Chiesa Cattolica? Perché evidentemente se va a Praga, a Praga è sempre stato un po' difficile, sono sempre stati un po' freddi, ma se va anche in Austria non riempie più le piazze, è finito il tempo del Papa anticomunista, sponsorizzato un po' da tutti, no? Compresa la CIA, che faceva piazze piene dappertutto, a partire dalla sua Polonia.
Ma c'è da dire insomma che questo secondo me bisogna anche comprenderlo proprio in riferimento all'origine di Bergoglio. Bergoglio è figlio di immigrati italiani di origine piemontese, ma è nato in Argentina, un paese del Sud America, Quindi diciamo che c'è già proprio nella sua provenienza una sorta di visione di chiesa senza frontiere, universale, missionaria. Ed è chiaro che il
Papa... Però mi scusi, Lepore, sì. Mi perdoni se la interrompo sempre, sì. Però lui ha vissuto già, credo, forse era già vescovo, la fase drammatica, terribile della dittatura militare argentina, che partì con Videla, Galtieri, ed erano ultracattolici quelli lì però, e in qualche modo la Chiesa si è allineata o no?
La Chiesa ovviamente si è allineata, lui in realtà all'epoca era ancora provinciale della Compagnia di Gesù, poi divenne diciamo giovanissimo vescovo ausiliare, c'è cioè, da dire che tra l'altro sono state mosse accuse anche a Bergoglio in tal senso di sostegno al regime, che poi sappiamo essere...
Posizioni sulla teologia della liberazione contro anche alcuni sacerdoti che insomma rischiavano la morte allora, quando non venivano ammazzati.
Sì, sì, anche se è vero che anche su quel punto, in particolare due gesuiti che avrebbero ricevuto un trattamento disumano dall'allora provinciale, padre Jorge e Bergoglio, hanno poi comunque ribadito che comunque tutto ciò andava anche letto e interpretato in quella che era la situazione dell'Argentina all'epoca, che si trattava comunque di una situazione chiaramente superata e pacificata. È chiaro che Bergoglio ha avuto una posizione molto ondivaga anche nei riguardi della stessa teologia della liberazione, ma è chiaro che lui da gesuita si è anche molto schierato, gesuita fedele a Roma, a quelle che erano le direttive appunto che giungevano da Roma all'epoca. È vero anche, come lei diceva, che l'Argentina indubbiamente è un paese cattolico, è un paese che appunto durante la dittatura militare ha visto i vertici ecclesiastici molte volte allineati col regime. Però non dimentichiamo che l'Argentina resta soprattutto una terra di migrazioni, e appunto per questo facevo riferimento alle origini di Bergoglio, e questo, ecco perché mi riallacciavo alla domanda di prima, spiega la sensibilità di Bergoglio per il tema delle migrazioni, anche se lo viene appunto da un paese fortemente cattolico, e perché lui guardi con interessi a paesi come il continente, paesi come quelli del continente africano, in cui è vero c'è un'avanzata in alcune zone dell'Islam, c'è un'avanzata anche dei gruppi evangelicali, ma è pure vero che proprio in Africa la Chiesa sta conoscendo un periodo, nonostante le contrarietà, di grande effervescenza, soprattutto, devo dirlo come al solito, a livello vocazionale. È pure vero, e questo torniamo dunque poi al tema anche diciamo più attuale, che è quello relativo al concessoro annunciato appunto domenica scorsa, il Papa nell'annunciare i nomi dei 13 cardinali ha messo in luce come la provenienza, questo è molto importante, indichi la natura e l'esigenza missionaria della Chiesa. Non a caso dell'Europa noi abbiamo pochissimi cardinali, per cui vorrei ricordare l'arcivescovo di Lussemburgo, che tra l'altro è gesuita, un solo italiano come l'arcivescovo Zuppi, che però guarda caso impegnato dagli anni 90 in negozi di pace, soprattutto appunto per il Mozambico,
legato alla comunità di Sant'Egidio.
Assolutamente, non per niente con l'ex ministro di Stato,
uno dei fondatori
della comunità di Sant'Egidio, che ha appunto collaborato con Zuppi per la stipula degli accordi di Roma, cui accennavo nel 1992, e anche degli ultimi accordi appunto in Mozambico. Tra l'altro proprio Zuppi è stato in agosto, quando è stato firmato l'ultimo accordo in Mozambico, e il Papa incontrerà l'ex ministro Cardi in un ospedale mozambicano, dove la Sant'Egidio segue un programma relativo a 1200 persone affette da HIV.
Sì, un programma pilota molto importante. Se gli ascoltatori e i fruitori del sito possono andarsi a rivedere l'ultima intervista fatta con un sacerdote mediatore della comunità di Sant'Egidio recentemente, all'indomani degli accordi, a Maputo, dove si parla appunto di questa cosa, dell'erogazione di questo servizio gratuitamente a tutti praticamente. Levore, in conclusione, sì. Il bilancio comunque, perché è diciamo, sono creazioni di cardinali che come dire inseriscono, no, ai vertici della Chiesa elementi che non sono europei, e siamo sulla, diciamo, la traccia, la falsariga, se vogliamo, della sromanizzazione della Chiesa Cattolica Romana, cioè il futuro è un futuro diverso, non è più eurocentrico, non è più romanocentrico, ma deve necessariamente guardare, anche perché ci sono queste nuove frontiere, questi evangelisti che non si sa bene poi quali e quanti patroni abbiano, perché ovviamente rispondono anche a un indirizzo, una visione del mondo particolare, no? Possiamo dire, certo, una visione vicina anche a quella trampiana, quindi quel mondo che deve andare in questo modo, quel consumo del mondo, no? Poi c'è l'Islam e poi c'è tanto altro, no? E c'è soprattutto diciamo, gli elementi critici che c'erano prima. In questo modo non c'è, lei ha citato prima Paolo VI, noi che siamo un po' più vecchi ricordiamo questa storia di Vaticano italiano, fatto di Ostpolitik e prima ancora di papi bresciani e bergamaschi, no? È un mondo che non c'è più ormai da tempo, questo qui, certo. Però non c'è più neanche il mondo di Ratzinger, voglio dire di Wojtyła, perché nel frattempo è finita anche la cortina di ferro, è caduta, è cambiato 30 certo. volte il mondo, e quindi si sbilancia quindi, tutto, avremo un Vaticano a Maputo tra 100 anni.
Non che può darsi, non mettiamo limite alla provvidenza, perché si troverebbe Leone XIII. È indubbio che il Papa sta costruendo un sacro collegio, saremo con quello di ottobre al sesto consistorio, un sacro collegio sempre meno eurocentrico, indubbiamente sempre meno romanocentrico, ma quello oramai è già da tempo, già dai tempi di Wojtyła, e più universale. C'è da dire, in ogni caso, che in questo consistorio, il prossimo consistorio, ci sono non pochi europei, perché io accennavo all'arcivescovo di Lussemburgo, ma vorrei ricordare che anche il presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso è comunque nativo di Siviglia, sì. L'archivista di Santa Romana Chiesa, anche questo è molto interessante, perché il Papa non aveva nominato il suo predecessore Brugues cardinale, ma in realtà questo risaliva, possiamo dirlo, a vecchi screzi tra il cardinale Bergoglio e allora Monsignor Brugues, che si trova all'Equazione Cattolica per una questione relativa all'Università Cattolica di Buenos Aires, per cui Brugues, nominato da Benedetto XVI, archivista di Santa Romana Chiesa, non è mai stato fatto cardinale. Invece il suo successore, che è un portoghese, José Tolentino Calasa de Mendoza, che fra l'altro è il più giovane, con i suoi 54 anni, di tutti i nominati, anche lui comunque è indubbiamente un europeo. E poi, questo è molto importante per quanto riguarda il dialogo con l'Islam, vorrei menzionare due casi. L'arcivescovo di Rabat, che in ogni caso è nativo di Almeria in Spagna, Cristobal López Romero, ma soprattutto per far capire come il Papa sia attento al dialogo con le religioni, Christopher Lamb, vaticanista per il Tablet, ha scritto il 1 settembre come queste nomine mettono chiaramente in luce che le priorità per Bergoglio sono l'aiuto per i migranti, ma anche il ponte tra le religioni, per cui arcivescovo di Rabat lo sappiamo, è capitale del Marocco, un stato chiaramente a maggioranza musulmana, ma vorrei ricordare, questo è un elemento molto importante, fra i tre ultraottantenni noi troviamo Michael Fitzgerald. Fitzgerald era stato nominato da Giovanni Paolo II presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, proprio per la sua grande competenza sul mondo arabo, il mondo islamico in generale, e Ratzinger nel 2006 lo nominò nunzio apostolico in Egitto, cosa che all'epoca fu in realtà vista come una sorta in realtà di retrocessione, teniamo in conto che insomma Fitzgerald era a capo di un pontificio consiglio della Curia, e non a caso quando Benedetto XVI tenne in settembre la famosa Lectio a Regensburg, che causò grandissimi rumori in mondo islamico, sappiamo anche di reazioni purtroppo sanguinose in alcuni paesi, no? Dove chiese furono anche bruciate, Fitzgerald, per quanto già nominato, non fu presente, cosa che all'epoca fu già interpretata come un dissenso sul tema Islam tra Ratzinger e Fitzgerald. Bene, Bergoglio nomina adesso Fitzgerald per nuovi cardinali, per carità è un ultraottantenne, ma in questo caso, come diceva all'inizio, la porpora è un riconoscimento al servizio reso alla Chiesa e nel caso specifico al dialogo fra Chiesa Cattolica e Islam.
Lepore, telegraficamente, in conclusione, con questa nomina di 13, con questa creazione di 13 nuovi cardinali il prossimo 5 ottobre, tre, diciamo così, simbolici, va bene? Perché potranno venire, no? Diciamo, salire al soglio pontificio, però non voteranno al conclave. Ovviamente Bergoglio rinforza anche la sua fazione, perché immette un numero diciamo di cardinali a sé vicini, in qualche modo riequilibra un po' la situazione politica, tra virgolette, mi passi il termine, all'interno della Curia.
Ma quello è indubbio, infatti come accennavo ci sono tra i neonominati prefetti comunque di dicasteri, ad esempio basti pensare che ha nominato cardinale il sottosegretario al dicastero per lo sviluppo con delega ai migranti, che è un semplice sacerdote gesuita, cosa che ovviamente, insomma, è chiaro, denota la volontà di Bergoglio di plasmare sempre più la Curia secondo il suo indirizzo, ma d'altra parte credo che ogni pontefice, per quanto attento a determinati equilibri, voglia questo. Insomma,
Bergoglio ci ha abituati a recentemente, negli ultimi 3-4 anni, a dei grossi spoil system, no? Se vogliamo. Insomma, è intervenuto con mano dura un po' dappertutto, insomma, in tutti gli apparati della Chiesa Cattolica, a cominciare da quelli di informazione.
Sì, di informazione, ma poi pensa ad esempio al caso eclatante del prefetto dell'ex Sant'Uffizio, il cardinale Gerhard Müller, che è stato costretto a dimettersi a 70 anni di età, un chiaro proprio segno, no? Di reazione verso comunque Müller, che insomma non nascondiamoci dietro un dito, navigava apertamente contro il Papa, insomma credo che sia anche legittimo, no? che il Papa, insomma, per quanto possa pazientare, si privi di persone che alla fine in modo così sfacciato comunque vadano contro le vedute del proprio pontificato.
Bene, noi dobbiamo chiudere questa interessantissima chiacchierata. Noi già da adesso, come se fossimo dei prefetti, ma non d'Oltretevere, precettiamo per il futuro Francesco Lepore, che è stato gentilissimo a, diciamo così, soddisfare le nostre curiosità, rispondere alle nostre domande. Lo salutiamo, che è in collegamento telefonico con noi. Buonasera Lepore.
Buonasera.
E ricordiamo, Francesco Lepore è caporedattore di Gay News e comunque è un profondo insider, vaticanista insider, se vogliamo. Io vi do appuntamento alla prossima intervista, alla prossima trasmissione. Un cordiale saluto da Gianluca Scagnetti.